vita e il suo percorso anche di vita sia fra i più singolari nel campo della letteratura e dell'arte. A noi piacciono gli incroci fra le varie discipline, possiamo chiamarle, fra le varie forme artistiche, e sicuramente Marjan è una magnifica espressione di come si possa raccontare per immagini. Ritan Armeni la conoscete tutti, è uno dei personaggi televisivi che a noi è parso particolarmente gradevole e preparato, soprattutto per intervistare Marjan, quindi vi auguro un buon incontro e iniziamo. Prego.
Allora, buonasera, Marjan la conoscete effettivamente, però stasera la conosceremo un po' meglio, la conoscerò meglio anch'io che ho letto i suoi libri che mi piacciono molto, ma avevo una grandissima curiosità. Intanto un'informazione, è uscito il suo ultimo libro, Pollo alle prugne, è un libro bello, diverso dagli altri, del quale vogliamo che Marjan ti racconti tutto. E prima, se siete qui lo sapete, Marjan ha scritto Persepolis 1 e Persepolis 2, e poi Tagli e Cuci, questo è Embroidered, no? Ecco, Marjan ci racconterà di tutto, ci racconterà però anche, perlomeno a me interessa, anche sapere un po' qualcosa di più di lei, della sua, diciamo pure, della sua visione del mondo, di come vede le cose di questo mondo, perché ho l'impressione che lei abbia uno sguardo molto molto acuto sul mondo. Io comincerò subito a fare delle domande, però voglio solo fare una piccolissima annotazione. Io ho letto i suoi libri e devo dire che la cosa che mi piace di più di Marjan, che pure ha molte qualità, sa scrivere, sa raccontare, sa disegnare, è che lei non è mai banale. E non ha mai un occhio banale sul mondo, un occhio conformista, un occhio... Insomma, lei non ripete mai cose che altri hanno già detto. Ecco, guardate, questa è una qualità rarissima, perché ci sono anche grandi uomini e grandi donne, grandi scrittori e grandi scrittrici, che poi, in fondo, quando parlano del mondo, delle loro cose, anche della quotidianità, pensano come altri. Ecco, credo che Marjan questo non lo faccia. Ecco, io volevo appunto cominciare dal Pollo alle prugne, perché il Pollo alle prugne racconta una storia diversa dalle altre, racconta la storia di un uomo, di un musicista di tar. Il tar è uno liuto, no? Uno strumento, sì, sì. Liuto, uno strumento iraniano, che a un certo punto non prova più piacere per la vita, non prova più piacere per la sua musica, non prova più piacere neanche per il suo piatto preferito, che appunto è il pollo alle prugne. Ecco Marjan, io vorrei capire come ti è venuta questa idea, perché voglio dire, Persepolis è una saga familiare, poi tu invece rompi e racconti la storia di questo musicista negli anni 50.
Okay. Buongiorno e grazie a tutti di venire, ma il mio italiano non è bene, allora devo parlare francese e la mia meravigliosa interpreta Fada resta. Alors, merci pour tous les compliments d'abord. En fait, pour moi, pour le prune, ce n'est pas une histoire qui est racontée, en fait, ce n'est pas tellement séparé de Persepolis. Pour moi, toutes ces histoires-là, que ce soit Persepolis ou Broderie, Tagli e Cuci ou pour le prune, ils constituent tous la même histoire. C'est l'histoire de mon pays, c'est l'histoire d'une culture que j'ai envie de présenter.
Sì, grazie prima di tutto per i complimenti. Allora, volevo dire che Pollo alle prugne in realtà non è così separato dagli altri libri, da Tagli e Cuci, da Persepolis. In realtà sono tutti racconti, sono tutti libri che parlano del mio paese, della mia cultura.
E quando ho scritto Persepolis, en fait, la politica non è la mia obsession. Non è che j'adore la politica. Non è moi qui m'intéresse à la politica. C'est la politica qui s'intéresse à moi et à vous et à tout le monde. C'est-à-dire si les politiciens ils prenaient leurs décisions et qu'ils payaient l'addition eux-mêmes, ce ne serait pas mon problème. Le problème, c'est qu'eux, ils décident et nous, on paye. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la politique, parce que ça a eu un effet direct sur ma vie personnelle.
Rispetto a Persepolis, io non ho voluto interessarmi di politica perché la politica mi interessasse, ma è la politica che si è interessata a me, perché in effetti se gli uomini politici, quando prendono le loro decisioni, pagassero loro il conto, andrebbe bene, ma in realtà poi siamo noi che lo dobbiamo pagare. Ed ecco in che senso la politica mi ha riguardato.
Voilà, alors c'est commencé comme ça, et aussi bien que dans Persepolis, je ne m'intéresse pas vraiment aux politiciens, parce que pour moi, ni le chat, ni Khomeini, ni aucun de ces gens sont représentatifs de mon pays. Les gens qui représentent un pays, c'est les gens qui vivent dans le pays, c'est les gens normaux. Autant toutes les histoires viennent de là, et après je vais expliquer pourquoi j'ai écrit pour le Prune.
Ora, sempre su Persepolis, io in questo libro non mi sono interessata e non mi interessa lo Shah, i Mullah o comunque gli uomini politici. Quello che mi interessa sono le persone che vivono nel paese, in Iran. Ed ecco il motivo per cui ho scritto questo libro. E poi per quanto riguarda Polo alle prugne, adesso vi racconto come ho fatto a scriverlo.
Allora, commencer Polo aux prunes, c'était parce que moi j'étais allée voir mon propre oncle, qui vit en Allemagne et qui est aussi un joueur de tar. Et j'étais allée chez lui et il me montre une photo de son oncle, donc le personnage principal de Poulet aux prunes. Il dit, ah, regarde cette photo de mon oncle, il est mort pour des raisons obscures. On ne sait jamais en fait pourquoi il est réellement mort et tout ça. Et je regarde ces photos et c'est un très très bel homme. Et en fait, l'idée est venue parce qu'il était très beau. Et qui n'aime pas les belles hommes? Alors voilà.
Alors, la storia di Poulet aux prunes comincia così. Io sono andata in Germania da mio zio, il quale, anche lui suona questo strumento, il tar, mi mostrò una foto di suo zio. E questo uomo, questo mio prozio, era un uomo molto bello. Ed è così che sono stata stimolata a scrivere questo libro. D'altronde, chi non ama i begli uomini?
Perfetto, come vedete ci avevo colto, Marianne Satrapi non è mai banale. Perché una persona che dice nel 2005 j'adore la politique, non è banale. Ecco, però a proposito di Pollo alle prugne, rimaniamo un attimo. Ecco, c'è chi ha visto però in Pollo alle prugne, che pure non è un romanzo politico, nella depressione, nella delusione di quest'uomo che si lascia morire, una metafora, ecco, se posso dire così, una metafora del riformismo iraniano, del riformismo iraniano degli anni 50, ma forse anche del riformismo di oggi, quello che è stato deluso da Khatami, quello che poi non ha voluto votare alle elezioni, è così?
Ben, bien sûr, en fait, l'histoire ne se place pas dans les années 50, comme vous avez dit, comme par hasard. Les années 50, en 51 exactement, l'Iran a été le premier pays du Moyen-Orient qui a nationalisé son pétrole. Et à partir du moment où l'Iran a nationalisé son pétrole, il y a tous les autres pays qui ont commencé à se faire nationaliser. Après, c'est le canal de Suez qui a été nationalisé. Et tout ce mouvement démocratique a été soudain stoppé, en fait, par le coup d'État américano-britannique en 1953. Et ce n'était pas juste le rêve de la nation iranienne qui s'envolait, mais c'était tout le rêve de toute une région qui s'envolait avec ça.
Sì, in effetti non è certo a caso che la storia si svolge negli anni 50, in effetti nel 51 in Iran, ed è stato il primo caso, si è nazionalizzato il petrolio, seguito poi questo caso da altri paesi come la nazionalizzazione del canale di Suez, ma in seguito abbiamo avuto, diciamo, da parte della Gran Bretagna e dell'America, diciamo l'infrangere questo sogno e questa voglia dei popolo iraniano in particolare di poter prendere il volo.
Et il faut aussi savoir qu'en fait à partir du moment où le pétrole a été trouvé dans cette région, depuis ce moment-là, cette région est devenue un atout géopolitique beaucoup plus important qu'il n'était avant.
E d'altronde, da quando il petrolio è stato scoperto in questo paese è diventato nello scacchiere mondiale, diciamo, un luogo molto più importante rispetto a prima.
Mais bon, comme on va de toute façon parler de politique après, je vais aussi parler un tout petit peu de l'histoire, parce que finalement, c'est la première fois où, quand j'ai écrit une histoire, je me suis jamais sentie aussi libre d'écrire une histoire, parce que le personnage principal de mon livre, c'était un homme, et c'était pas une femme.
Sì, comunque di politica parleremo anche dopo, quindi adesso vorrei ricentrarmi un po' più sulla storia. Mi sono sentita molto libera di scrivere questa storia perché per la prima volta parlavo della storia di un uomo e non di una donna.
Perché quando j'ai décrit une femme, il y a toujours cette illusion que cette femme c'est moi. Quand j'écris que c'est un homme, l'homme il n'est pas exactement moi, donc je me sens beaucoup plus libre de dire tout ce que j'ai envie de dire.
perché quando parlo di una donna ho sempre l'impressione che sono io, mentre quando parlo di un uomo so che non sono io, e quindi mi sento molto più libera di dire tutto ciò che ho voglia di dire.
Et alors dans cette histoire, en fait, bon, non seulement il y a ce fond politique, bien entendu, mais c'est surtout, je voulais parler de l'artiste, de la splendeur de l'artiste, et aussi de la partie insupportable de l'artiste, parce que l'artiste est à la fois splendide et il est insupportable. Ce qui pousse l'artiste, la création même, dans mon cas en tout cas, et je pense que c'est le cas de tous les autres artistes, en fait, si on peut s'appeler artiste... Je pense que la base de la création c'est le narcissisme.
Sì, in effetti in questo libro ho voluto proprio diciamo tuffarmi nello splendore dell'artista, ma anche nella sua nel suo essere intollerabile in qualche modo, perché ogni artista in qualche modo è splendido, ma è anche una persona molto difficile da sopportare. E nel suo atto creativo, e io sono profondamente convinta che ogni atto creativo, quindi la creatività e la creazione, nasca da uno spirito narcisistico.
Parce que imaginez quand même dans la création l'artiste il se positionne en disant ce qui a été créé ça ne me convient pas, moi je suis le créateur et moi-même je vais vous créer ma vérité à moi.
Cioè nella creazione l'artista fa questo, di fronte a ciò che è già stato creato si pone dicendo: questo non mi va bene, voglio creare qualcosa io, ecco quello che io creo e questo mi va bene.
E allora en plus quand on crée, non seulement on crée à notre image, mais en plus il faut que les gens ils achètent le livre, après il faut qu'ils nous adorent, il faut qu'ils nous applaudissent, il y a tout un ensemble qui tout ça vient à ce narcissisme.
Quindi quando si crea, quindi non solamente si fa, chiaramente c'è questo spirito narcisistico che è alla base della creazione, quindi non solamente si crea qualcosa a nostra immagine e somiglianza, ma poi si amerebbe che le persone comprassero il nostro libro, si vorrebbe che le persone ci adorassero, e quindi c'è tutto questo insieme di cose e sentimenti che seguono al lato creativo.
La deuxième facteur qui permet la création c'est la mélancolie et la tristesse. On ne crée jamais dans un état de joie. On n'est jamais au soleil avec ses copains au bord de la plage en train de voir des pina colada et de créer. Ça marche pas comme ça. Il faut être triste un peu aussi.
Diciamo che il secondo elemento della creatività è la tristezza, la melanconia più precisamente. In effetti è difficile immaginare qualcuno che abbia un momento creativo in spiaggia di fronte a una bella pina colada con gli amici. È vero che in fondo ad ogni atto creativo c'è un fondo di tristezza.
Alors la base c'est quand même
tristesse et narcissisme.
La base c'est ce narcissisme, mais en même temps ce type dans Poulou aux prunes c'est un personnage super attachant parce que quand même il arrive à mourir pour une femme, il arrive à mourir pour un instrument. Et combien de gens on connaît qui peuvent mourir pour un instrument ou pour une femme, mais mourir vraiment?
Sì, allo tempo stesso questo artista, anche se è così narcisista, è comunque una persona commovente perché arriva a morire per una donna, arriva a lasciarsi morire per uno strumento, e quante persone conosciamo che si lascerebbero veramente morire per uno strumento, per una donna?
C'est du bon narcisisme.
È un bel narcisismo.
Ma Gianna, una cosa mi ha colpito nei tuoi fumetti ed è il fatto che la tua famiglia e anche lo zio, no? Adesso hai raccontato che hai parlato del musicista di Tar perché era uno zio di uno zio bello. Ecco, la tua famiglia, tuo padre, tua madre, tua nonna, i tuoi vicini di casa, i tuoi zii, sono tutti fanno parte della tua creatività. Cioè, la tua creatività è fortemente dominata, diciamo, da un ambiente familiare. Molto forte. È ancora molto forte questo legame. Beh, tu sei una donna molto giovane, ma non sei una bambina, ovviamente. È ancora molto forte dopo tanti anni che sei in Europa. E, insomma, per essere creativa ti devi ancora agganciare all'Iran, alla famiglia.
Déjà, moi, je suis quelqu'un qui adore la famille. Je suis quelqu'un qui est très, 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 très famille. Je dois appeler tous mes cousins. Je dois savoir qui fait quoi, qui s'est marié, qui est divorcé. J'aime la notion de famille.
Sì, già, io sono qualcuno che adora veramente la famiglia. Io sono molto legata alla mia famiglia. Telefono ai miei cugini, voglio sapere chi si è sposato, chi ha divorziato, chi ha fatto cosa. Quindi questa nozione di famiglia per me è molto importante.
Parce que l'amitié c'est optionnel. On peut ne plus être ami avec les gens. Mais bon, mon cousin c'est mon cousin, je peux rien faire. Alors ça rend la chose beaucoup plus difficile, mais bien plus charmant aussi, justement parce que c'est plus difficile.
Sì, perché l'amicizia in qualche modo è opzionale, cioè può anche finire, mentre la famiglia è quello che è, comunque ci rimane nel tempo. Questo rende le cose più difficili, ma anche più affascinanti, perché comunque i nostri parenti rimangono nostri parenti.
E puis il y a autre chose, c'est-à-dire si mes histoires se passent en Iran, c'est aussi pas comme par hasard. Moi, quand j'écris une histoire, il faut que je puisse croire à mon histoire. Pour que je puisse croire à mon histoire, il faut que tous les éléments soient raccords. Et la compréhension, c'est pas juste une compréhension intellectuelle.
Sì, e poi affinché io possa raccontare compiutamente la storia bisogna che io possa credere nella mia storia. E quindi non ci deve essere solamente una comprensione intellettuale, ma ci deve essere stato un vissuto.
Parce qu'il y a une connaissance intellectuelle qu'on acquis avec l'éducation. Je connais la littérature française, je connais la culture française. Ça, je connais intellectuellement. Mais je n'ai pas la mémoire génétique de la France.
Sì, io posso conoscere tramite il mio intelletto, la letteratura francese e altri argomenti, ma non ho la memoria genetica della letteratura francese.
Parce que moi je n'ai jamais eu une grand-mère qui m'a dit ah tu sais dans les années 50 quand on allait acheter du pain à monsieur Marcel. Ça se passait pas comme ça. Ma grand-mère dans les années 50 il achetait de l'opium à monsieur Ahmad.
Sì, perché io non ho avuto una nonna, come potrebbe dirmi una nonna francese, che mi dicesse sono andata a prendere il pane dal signor Marcel. Io ho avuto una nonna che al limite poteva andare a comprare dell'oppio da un signore o non so cosa.
Perché la nonna fumava l'oppio.
Sì, sì. Allora, il y a des choses, c'est-à-dire, pour moi ça vient beaucoup plus naturellement si je dois citer un poète que de citer Molana ou Khayyam ou Hafez, que de citer Rimbaud et Verlaine. Parce que c'est ma culture, mais c'est presque génétique en moi. On ne l'apprend pas, on est né avec.
Sì, per me è molto più semplice citare dei poeti iraniani che piuttosto che citare Verlaine o Rimbaud. Ed è proprio una cultura che nasce con noi perché è genetica.
E per donner un esempio, par exemple, moi, Milan Kundera, je l'adore come écrivain, je l'adore. Et son seul livre qui se passe à Paris, je ne dis pas c'est un mauvais livre, mais c'est comme une veste qu'il porte, c'est une très belle veste, c'est une taille trop petite ou une taille trop grande, mais c'est pas fait sur mesure pour lui. Moi, je préfère Kundera quand ça se passe à Prague, quand les gens ils s'appellent Svetlana et Miloš, quand ils bouffent des machelets et ils ne mangent pas un steak frites. Quand je lis l'histoire, il y a quelque chose qui va pas. Et ça, jamais, même dans 50 ans, je vais jamais être aussi bon qu'un Français sur ces trucs-là. L'histoire, il faut le sentir. Et moi, l'histoire que je sens, il se passe en Iran. Plus de ça, moi, je suis une exilée. Et comme je suis une exilée, pour pouvoir regarder dans le futur, il faut pouvoir s'appuyer sur le passé. Moi, mon passé m'a été volé. Donc, je ne peux pas regarder sur le futur. La seule chose que je peux encore faire, c'est de replonger dans mon passé pour avoir une existence.
Sì, d'altronde mi ricordo, questo mi ricorda un po' il libro di Kundera che si svolge a Parigi, dove si ha l'impressione che sia come una giacca che non è fatta su misura per lui, o è un po' troppo grande, un po' troppo piccola. In effetti questi personaggi che mangiano degli steak frites, come dicono i francesi, delle bistecche con patatine, non sono altrettanto forti e validi rispetto ai personaggi che si muovono a Praga e che mangiano dei cibi tipicamente praghesi che si chiamano Miloš, ad esempio. E poi bisogna dire un'altra cosa, io sono un'esiliata dal mio paese ed è vero che bisogna sentire la propria diciamo il libro che si scrive ed in questo senso io posso solamente sentire la cultura che ho vissuto anche perché il mio passato mi è stato rubato in qualche modo per cui non posso fare altro che basarmi sul mio passato per poter proiettare un eventuale futuro perché senza di questo io non ho comunque un futuro.
Mariana, Margia ci sta dicendo cose molto belle, io però vorrei tornare un attimo sul narcisismo e la tristezza, sulla tristezza anzi, perché è vero che probabilmente la creatività non nasce bevendo la piña colada sulla spiaggia con gli amici o andando a ballare in una discoteca, è evidente, però ecco, leggendo i suoi libri, io ho l'impressione che lei, anche nei momenti più tristi, lei racconta di guerre, di carcere, di tortura, racconta delle cose atroci, diciamo la verità, atroci, racconta una dittatura, racconta un regime, racconta delle vite familiari devastate, però Marjan lo fa con un sorriso, con l'ironia, con l'umorismo. Si ha la sensazione che lei non voglia farsi abbattere. dai suoi nemici, in questo caso dall'oppressione, dal regime, che preferisca, che dice non ci riuscirete, insomma, in qualche modo. Io non so se è così, ma ho questa impressione. È un atteggiamento di grande saggezza, perché in genere i giovani sono più passionali e melodrammatici. No, c'è la passione, io sono contro il regime, io lotterò, io farò, oppure un altro. Ecco, io sono molto curiosa di capire da dove deriva questa tua saggezza, questo tuo umorismo, questa tua leggerezza. Tanto abbiamo parlato di Kundera, possiamo anche dire leggerezza.
La chose, c'est un truc, c'est que on dit toujours, il n'y a pas de bonheur parfait. Mais il n'y a pas de malheur parfait non plus, ça n'existe pas. La notion de la perfection, ça n'existe pas. Moi, je prône pour l'imperfection. Je fais l'éloge de l'imperfection. Il n'y a pas de bonheur parfait et il n'y a pas de malheur parfait parce que la vie s'arrête avec la mort. Donc on sait qu'il y a une fin à tout ça.
Allora, bisogna cominciare col dire che non c'è, come si dice che non c'è nessuna felicità perfetta, non c'è neanche nessuna infelicità perfetta. La perfezione sappiamo che non esiste e io d'altronde faccio l'elogio dell'imperfezione. D'altronde sappiamo che fin dalla nascita sappiamo che la fine nostra sarà la morte e quindi c'è già una fine a tutto ciò.
Alors, en fait, dans la situation telle que c'est, la situation, c'est-à-dire quand la situation est horrible, soit on en meurt, soit on en rit. Parce que si c'est l'entre-deux, si on se plaint, ça veut dire que ce n'est pas insupportable. On se plaint quand c'est supportable. Quand c'est insupportable, soit il faut en mourir, soit il faut en rire. Et c'est insupportable.
Allora, quando abbiamo una situazione di infelicità, di sgomento, è vero che possiamo morirne oppure riderne. Se ce ne lamentiamo, vuol dire che poi la situazione non è poi così insopportabile.
Ecco, io è preferibile ridere.
Beh, je suis vivante, c'est-à-dire, comme je n'ai pas choisi la mort, c'est l'autre.
C'est préférable. Ecco, Maria, io sono curiosa di capire se questo è un atteggiamento che tu ti ritrovi personalmente, perché conoscendo la tua storia, tu, lo metto tra virgolette, sei una donna privilegiata, hai vissuto in una famiglia, una famiglia di intellettuali, benestanti, marxisti, che hanno dato a Marjan una libertà che le nostre famiglie non danno alle figlie. Credo, non tutte perlomeno. Ecco, e questo tuo atteggiamento, appunto, insomma, di distacco, di leggerezza, di umorismo, fino a che punto ti appartiene perché hai avuto questi privilegi oppure fa parte di una società iraniana, è diffuso nel tuo paese?
Écoutez, moi je sais, moi je ne suis pas née dans une famille pauvre, je ne suis pas née dans une famille religieuse, je ne suis pas née dans une famille fanatique, j'étais quelqu'un de très privilégié. Et j'ai jamais prétendu le contraire. Moi, je suis une bourgeoise au sens large d'être bourgeoise. Je le suis. Ceci étant dit, moi, je ne suis pas une snob. Donc, je ne suis pas toujours restée dans mon petit milieu bourgeois avec d'autres bourgeois. Je me suis intéressée aux autres. Ce que j'essaye de faire dans mon livre, ce n'est pas de généraliser en disant « ça, c'est de l'Iran ». J'essaye de rendre l'histoire internationale. J'essaye de dire « cette histoire, ça se passe en Iran, mais ça peut se faire comprendre par tout le monde ».
Sì, è vero, io sono nata in una famiglia abbastanza agiata, non religiosa, non fanatica, ho avuto accesso a tante cose e quindi mi sento una privilegiata. Detto questo, comunque non sono una snob e mi sono interessata sempre agli altri.
En fait, je sais pas de generalizzare l'histoire.
Sì, io non cerco di generalizzare la storia o le storie che racconto, ma cerco di internazionalizzarle. Dicendo questa è la storia che vi racconto e cerco di renderla, diciamo, più generale.
Et c'est là où la difficulté se présente, parce que en fait les gens de la terre entière ils pleurent pour les mêmes raisons. On pleure parce qu'on a mal, on pleure parce que notre père est mort, on pleure parce que notre mère est malade. Les gens ils pleurent pour les mêmes raisons, mais ils ne rigolent pas pour les mêmes raisons, parce que l'humour c'est un autre degré de la compréhension de l'autre. Pouvoir rire avec quelqu'un, c'est de vraiment comprendre quelqu'un. Et j'ai toujours essayé de pouvoir faire rire le maximum de gens possible. J'ai pas voulu avoir un humour tribal. Je me suis dit, je vais essayer en tous les cas de trouver la chose où tout le monde qui le lit pourra avoir un sourire. Et quand les gens ils me disent, on a rigolé de partout, c'est bon, j'ai réussi. Et ça me prouve que ce que je dis toujours, l'être humain, il est pareil, qu'il n'y a pas de l'Orient et de l'Occident, qu'il n'y a pas le choc de culture, est vrai, puisque nous arrivons à rire ensemble.
Sì, è vero, d'altronde l'essere umano è uguale in tutto il mondo, però diciamo che se si può condividere molto più facilmente ciò che ci fa piangere, ciò che ci fa stare male, la morte di qualcuno, un problema, è molto più difficile ridere delle stesse cose, perché questo implica un livello di comunicazione maggiore e diciamo una fiducia, una confidenza maggiore. E quando io riesco a fare ridere qualcuno, questo mi rende molto felice e dimostra che in effetti queste differenze fra gli esseri umani non ci sono, perché se riusciamo a ridere delle stesse cose significa che lo scontro di culture e che questa separazione fra gli esseri umani finalmente non sono qualcosa di dato.
Beh, rimaniamo ancora un po' sulla creatività, poi ci spostiamo, però perché il fumetto, Marjan? Perché non un'altra forma di scrittura? Beh, perché poi tu sei vissuta in Iran, dove hai frequentato la scuola di belle arti, dove, quanto leggiamo, non potevi neanche, come dire, disegnare una donna nuda, perché ovviamente per disegnare un nudo doveva immaginarlo sotto un chador quando Marjan è andata a scuola. Eppure ha scelto poi il disegno, il fumetto, e questo fumetto anche molto severo, in bianco e nero. Ecco, no. Perché? Perché?
E perché no?
Ma io voglio sapere perché.
Non, mais ça c'est une question qui revient toujours, parce que par exemple, on ne demande jamais à un écrivain, par exemple, pourquoi vous avez écrit un livre et pourquoi vous n'avez pas chanté. Ou on ne demande jamais à quelqu'un qui fait un film pourquoi vous avez fait un film.
Si, hai ragione, però c'è sempre, invece c'è una ragione sempre. Cioè, non si vede, ma se uno ci pensa, e tu sei abituata a riflettere molto su te stessa.
Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je pense que le problème qu'il y a, en fait, avec... avec la forme de comics, c'est un peu le même problème que les gens ils ont avec les bisexuels, réellement. Les gens ils comprennent quand vous êtes homosexuel ou quand vous êtes hétérosexuel. Mais bisexuel, ça veut dire vous aimez les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Ceux qui font de la bande dessinée, c'est pareil. Nous, on aime dessiner et on aime écrire. On aime les deux. Les gens, normalement, soit ils dessinent, soit ils écrivent. Ils font
oui,
pas les deux.
Oui, oui, oui.
Alors, nous, on est un peu les bisexuels de la culture, c'est ça.
C'est fantastique. Alors,
noi che facciamo fumetti siamo in qualche modo i bisessuali della cultura, perché i fumetti fanno un po' l'effetto alle persone che fanno i bisessuali, nella misura in cui si capisce l'omosessualità, l'eterosessualità, ma la bisessualità non la si capisce tanto. E nel nostro caso non si capisce tanto che si possa scrivere e disegnare, e quindi chiudere tutto in un fumetto, questi due linguaggi nella stessa opera. Poi all'inizio lei ha anche detto che questa domanda ritorna spesso, ma d'altronde non capisce perché a loro, cioè ai disegnatori di fumetti, si faccia questa domanda, mentre ad un cineasta non si chiede perché hai fatto un film e non hai scritto un libro, e a qualcun altro che ha scritto un libro non si chiede perché non hai fatto una tela o un quadro.
E en fait, moi c'était ça, c'est que j'avais pas le. Moi j'adore dessiner et j'adore écrire. Mais c'est vrai, moi je comprends aussi votre question, parce que moi je ne viens pas d'une culture de bande dessinée, c'était par hasard. J'ai atterri dans un atelier où il y avait des gens qui faisaient de la bande dessinée, et je voulais pas le faire, parce que la bande dessinée c'est du travail de moine. C'est vraiment, on est dans le monastère, c'est case par case, les gens ils doivent se ressembler, il faut tout dessiner. Ça prend beaucoup de temps de faire une bande dessinée, énormément de temps.
Ho capito. Ma Jeanne, il suo narcisismo si sta dicendo che lei è doppiamente brava, è vero, è vero. È vero, è doppiamente brava.
Sì, diciamo che è successo anche un po' per caso, io amo comunque scrivere e disegnare allo stesso tempo, ma è vero che ho incontrato queste persone che lavoravano in questo atelier. E bisogna dire anche che il lavoro di disegnatore di fumetti è comunque un po' il lavoro da monaci cistercensi, perché comunque bisogna procedere vignetta per vignetta in modo molto preciso.
No, ma c'è un travail vraiment obsessionnel. Moi, je ne pensais pas du tout que j'étais quelqu'un d'obsessionnel. Et en faisant de la bande dessinée, j'ai compris que non seulement j'étais narcissique, mais en plus j'étais obsessionnelle.
È un lavoro un po' ossessivo anche. Quindi facendo questo lavoro ho capito non solo che sono narcisista, ma anche un po' ossessiva.
Vabbè, allora vorrei passare a un altro punto. Dunque, c'è un protagonista sempre nei libri di Marjan, la sua famiglia, l'abbiamo detto, lo zio, però c'è l'Iran soprattutto. L'Iran, il suo paese, è un protagonista, anzi, se dovessi dire qual è il protagonista principale non è neanche Marjan in Persepolis, secondo me il protagonista principale è l'Iran. L'Iran, allora io volevo chiedere a Marjan che cos'è oggi quest'Iran, perché noi sull'Iran, come dire, in questo periodo della nostra storia, leggiamo molto, cioè leggiamo, i giornali scrivono molto, poi non so se scrivono proprio bene, ma insomma, allora Bush lo definisce l'asse del male, è uno degli stati canaglia nel quale bisogna esportare la democrazia, non so se con le bombe o senza. E insomma, ecco, e allora tu non ci manchi da molto tempo, ma che cos'è l'Iran?
L'Iran, déjà, il faut comprendre que l'Iran, c'est-à-dire, il y a une vision de l'Iran, c'est-à-dire, avant 1979, l'Iran, c'était le pays des mille et une nuits. Il y avait un roi, oui. Une reine, il y avait Soraya qui était là dans les années 50 à Rome, elle était belle, et puis on avait des tapis volants, et tout ça, et tout ça. Et hop, après 79, les mêmes gens, nous, comme ça, le tapis volant, c'est devenu des roquettes et Soraya, c'est devenu une femme hystérique et notre roi est devenu un homme barbu. On n'a jamais compris que c'était un vrai pays avec plus de 4000 ans d'histoire.
Sì, allora prima del 79 l'Iran era un paese di sogno con il re, con Soraya degli anni 50 che veniva a Roma con i tappeti volanti. Dopo 79 i tappeti volanti sono diventati dei missili, Soraya è diventata una vecchia urlante col chador, e il re è diventato un vecchio barbuto. Non si è capito e non si continua a non capire che era ed è un paese con delle persone che hanno vissuto prima e dopo 79 con 4000 anni di storia.
Alors juste, quand on regarde par exemple l'histoire des 100 dernières années de l'Iran, il n'est pas vrai que l'Iran, les Iraniens, soudain, en 79, ils se sont dit « Ah tiens, on va faire une révolution, on s'emmerde trop, on va faire une révolution ». Ça ne s'est pas passé comme ça.
Sì, consideriamo la storia dell'Iran negli ultimi 100 anni, non è assolutamente vero, e sarebbe d'altronde incredibile pensarlo, che nel 79 gli iraniani si siano svegliati dicendo « Ci stiamo annoiando un po', facciamo una rivoluzione ».
C'est-à-dire, les Iraniens, une fois en 1906, ils se sont battus pour instaurer la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire ils ont donné leur vie pour la monarchie constitutionnelle. Une autre fois, bon, entre autres, il y a eu d'autres révoltes. Une fois en 51, ils ont nationalisé le pétrole, ils se sont battus pour garder ça. En 79, on a refait une révolution, c'était pas une révolution islamique, c'était une révolution pour la démocratie. Les gens comme mes parents qui allaient manifester, ils voulaient de la démocratie, tout simplement.
Oui, si, ad esempio, nel 1906... In Iran abbiamo avuto, ci si è battuti per avere una Costituzione, nel 51 come ho detto prima si è nazionalizzato il petrolio, nel 79 quando è cominciata la rivoluzione ci si batteva, i miei genitori hanno partecipato per la democrazia.
C'est-à-dire que c'est pas un peuple défait comme ça, misérable, qui attend que les choses arrivent. Il y a quand même de l'action. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 79, quand il y a la révolution qui est arrivée en Iran, il ne faut pas oublier que à ce moment très précis, tous les pays qui étaient au sud de l'Empire soviétique, on a toujours soutenu les forces religieuses là-dedans, parce que l'alternative aux forces religieuses, c'était les forces de la gauche. Et que les pays occidentaux avaient très très peur que ces pays-là aussi deviennent des pays communistes. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Claro. Sì, bisogna dire che nel 79, quando c'è stato il momento della rivoluzione, tutti i paesi a sud dell'URSS, che quindi erano vicini all'Iran, in tutti questi paesi si è favorito questo tipo di rivoluzione per fare in modo che questi paesi non passassero sotto l'influenza dell'URSS e non diventassero dei paesi di sinistra.
Enfin, d'une façon vachement beaucoup, beaucoup plus évident, regardez ce qui s'est arrivé en Afghanistan, c'est le résultat de ça.
D'altronde, anche ciò che è successo in Afghanistan è il risultato di questo pensiero.
Alors, nous, on a fait une révolution pour la démocratie, dans un pays où il y avait beaucoup de gens qui étaient illettrés.
Noi abbiamo fatto la rivoluzione per la democrazia in un paese in cui c'era una grande maggioranza di analfabeti.
Et notre gauche intellectuelle a pensé que les religieux, ils viendraient un temps et ils partiraient.
Et la nostra sinistra intellettuale a pensato che i religiosi sarebbero, diciamo, rimasti per un po', ma poi sarebbero comunque poi andati via.
Je ne veux pas dire que si la gauche révolutionnaire était venue en place, ça aurait été mieux. Hein. Si ça se trouve, ça aurait été les Khmer Rouges au Cambodge. On ne sait pas.
Non voglio dire con questo che se la sinistra rivoluzionaria avesse preso il potere sarebbe stato meglio. Potremmo aver avuto un'altra Cambogia con i Khmer Rossi.
Je ne sais pas. C'est possible. On ne peut pas savoir. Mais en tous les cas, ce régime a pu s'installer pour plusieurs raisons. Parce que cette gauche révolutionnaire, ils ont fait la faute de commencer des actes terroristes, c'est-à-dire à tuer des gens. Je ne sais pas, par exemple, l'épicier du coin qui allait à la prière de vendredi, ils ont descendu celui-là. Donc l'État, il s'est durcifié et il a commencé aussi à tuer les gens parce que là, il avait une raison pour les tuer. Quand la violence monte, l'État devient violent aussi, quoi.
Sì, poi c'è stato un errore fatto dalla sinistra, cioè il fatto di cominciare a dar luogo a questi atti terroristici contro, ad esempio, non so, il negoziante dell'angolo che voleva andare alla sua preghiera, e questo ha portato un indurimento a livello dello Stato, delle azioni che lo Stato conduceva, che ha portato ad un aumento della violenza.
Bien sûr, il y a une autre version de ça aussi, ils disent aussi que l'État il est devenu plus violent, et c'est pour ça que ces gens ils sont devenus violents, mais en tous les cas, le niveau de la violence a monté.
Sì, c'è un'altra versione anche che dice che lo Stato è diventato più violento e quindi anche le persone sono diventate più violente. Comunque, ciò che è sicuro è che il livello di violenza era aumentato.
E tout de suite après on a eu une guerre, c'est-à-dire l'Irak nous a envahis. Et évidemment, tous les pays occidentaux plus l'Amérique, tous les pays européens, ils se sont mis derrière l'Irak qui nous a envahis.
E poi, subito dopo, c'è stata l'invasione da parte dell'Iraq del nostro paese e tutti i paesi occidentali, America compresa, si sono messi a fianco dell'Iraq in questa invasione.
E il giorno in cui Saddam il ha bombardato l'ouest dell'Iran con le bombe chimiche, personne n'a parlé des conventions de Genève e di tutte queste bombe che étaient interdites.
E il giorno in cui Saddam ha bombardato l'occidente del paese con le sue bombe chimiche, nessuno ha parlato della convenzione di Ginevra.
Et voilà. E 8 anni di guerra ha distrutto il paese, perché effettivamente, quando on fait una guerra con l'extérieur, c'est très difficile de faire aussi une guerre à l'intérieur. Surtout que cette guerre a été une guerre énorme. Après la guerre de Corée, la guerre de l'Iran et de l'Irak, c'est la plus grande guerre de l'histoire actuelle. Ça fait plus de 1 million de morts, c'est pas rien.
Sì, e chiaramente per un paese che è in guerra con uno Stato all'esterno è molto difficile di poter condurre una guerra o comunque di poter condurre le azioni all'interno. Ricordiamoci che questa guerra è durata 8 anni e con la guerra di Corea è stata una delle guerre più importanti, soprattutto a livello delle vittime, 1 milione della storia recente.
Donc effectivement, quand la guerre est finie, les gens, il ne faut pas oublier, la révolution a eu lieu il y a 26 ans. La guerre est finie en 88, c'est-à-dire il y a 17 ans. C'est pas de l'histoire ancienne. C'est-à-dire des gens mutilés de guerre, il y en a encore dans les rues de Téhéran. Des familles qui ont perdu leurs filles ou leurs fils dans la révolution, dans les prisons politiques, pendant la guerre, ils sont toujours là. Ils sont pas morts, ces gens-là. Il n'y a pas une génération qui est passée sur ça.
Quindi ricordiamoci che comunque questa guerra è cominciata 26 anni fa e finita nell'88, quindi di persone mutilate o persone che abbiano avuto dei familiari morti o invalidi in questa guerra, persone che abbiano avuto familiari imprigionati o torturati, sono ancora viventi in Iran.
Allora, maintenant on peut dire, voilà, et pour moi l'Iran a connu une vraie évolution, et je vais expliquer pourquoi je pense que l'Iran a connu une vraie évolution. L'Iran, ça ne dépendait pas de M. Ahmadinejad ou de M. Khatami. Parce que le président en Iran, c'est une mascotte, c'est rien le président. C'est la constitution du pays qu'il faut changer.
Sì, adesso sì. Io voglio spiegare perché per me c'è stata un'evoluzione. L'Iran non dipende dal suo presidente attuale, da quello che c'era prima. Perché sostanzialmente poi il presidente ha una funzione relativa. L'Iran dipende soprattutto dalla sua costituzione.
Senti Marjan, però ecco, ci sono state le elezioni, no, adesso in Iran, e probabilmente noi europei siamo anche osservatori disattenti un po', però in queste elezioni, nelle quali credo tu non saresti andata a votare, come non è andata a votare l'Albadi, credo, no? Non saresti andata a votare, a sorpresa per noi europei ha vinto Ahmadinejad. Mentre noi tutti ci aspettavamo, non so perché, che vincesse Rafsanjani, perché rappresentava ai nostri occhi, probabilmente si sbagliava, ma rappresentava un minimo di libertà, un minimo di riforme, un minimo di diritti. Invece Ahmadinejad ha vinto, e tu forse hai ragione nel dire che non è importante, è importante la Costituzione e non so, e questi presidenti sono rappresentativi, però è anche, secondo me, invece importante che una parte del popolo abbia scelto Ahmadinejad. Tu te lo sai spiegare, cioè sai spiegarci che cosa è successo, perché? Perché è importante capirlo.
No, je vais expliquer. Le truc c'est que les Iraniens ils ont voté à deux fois pour Monsieur Khatami. Bon. La constitution de notre pays ne permet ni au président ni au parlement de faire le moindre changement. Pourquoi? Parce que le système est comme ça. Vous avez le guide suprême. Sous le guide suprême, vous avez le conseil des gardiens. Le conseil des gardiens choisit qui peut être candidat pour aller au Parlement, qui peut être candidat pour devenir président. Toutes les décisions prises par le président ou par le Parlement doivent être validées par le conseil des gardiens. Vous voyez que le problème, déjà, c'est le système, et après je vous expliquerai le reste.
Sì, ho detto questa cosa per questo motivo. Gli italiani hanno votato due volte per Attali, ma noi abbiamo un sistema nel quale il Consiglio dei Guardiani decide chi può candidarsi, sia a livello del Parlamento che della Presidenza. E sia il Parlamento che la Presidenza non può cambiare niente, perché deve sottoporre comunque all'opinione del Consiglio dei Guardiani, che deve validare le scelte appunto eventuali del Parlamento e del Presidente. Quindi vedete che è un po' un circolo chiuso in qualche modo.
Ma le gens, ils ont voté deux fois pour M. Khatami e ils ont voté à 85% pour M. Khatami. Je ne dis pas que M. Khatami, il est mauvais. Mais quand on a 85% d'une population qui vote pour vous au premier tour, vous devez avoir le courage de changer les choses. Et ça, il ne l'a pas fait.
Sì, comunque le persone hanno votato per Khatami all'85% dei votanti, quindi se gli elettori votano per due volte con una tale percentuale, bisognerebbe avere il coraggio di cambiare le cose, e invece Khatami non l'ha fatto.
Allora, il est venu maintenant, sur les gens qui ont voté, sur 48 millions de personnes qui peuvent voter en Iran, 20 millions de personnes n'ont pas voté, pas parce qu'ils n'avaient pas d'opinion, c'est parce qu'ils ont boycotté. Sur les 28 millions qui est resté, il y a 17 millions qui ont voté pour M. Ahmadinejad et un peu plus de 10 millions qui ont voté pour M. Rafsanjani. Ceux qui ont voté pour M. Rafsanjani, ils n'ont pas voté pour M. Rafsanjani. Ils ont voté contre M. Ahmadinejad de nouveau. Donc ça fait 30 millions de personnes qui sont contre M. Ahmadinejad, contre 17 millions de personnes qui sont pour M. Ahmadinejad.
Quindi rispetto al numero di votanti, alle persone che hanno votato Nejat e Rahsanjani e rispetto alle persone che hanno votato poi nel secondo turno, ci si rende conto che in realtà le persone che avrebbero votato contro sono 30 milioni e invece le persone che hanno votato per Nejat sono solamente 17.
Allora, ce que je veux dire, sur ces 17 millions de personnes, il y a 7 millions de personnes qui sont les fous furieux. C'est 15% de la population qui peuvent voter en Iran. Mais les 15%, vous les avez partout. Vous avez 15% de fascistes ici. En France, on a 15% de Front National. Il y a 15% de cons partout dans le monde. Le con, il est international.
Allora, su questi 7 milioni di persone rappresentano il 15% della popolazione e possiamo definirli fanatici, quegli estremisti, ma comunque in quale paese non esiste un 15% di persone di questo genere? D'altronde anche in Italia credo che ci sia un 15% di fascisti, no?
E allora, ce que je veux dire, c'est que les 10 millions, ça vient d'où? Les 10 millions, ça fait partie de ces 20 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté dans un pays qui est le deuxième producteur de pétrole et de gaz, et le prix du baril de pétrole, il est à $70, donc il y a du fric. Et M. Ahmadinejad, il est arrivé avec des slogans populistes, en disant « je vais amener l'argent du pétrole dans vos assiettes ». Ils ont distribué du pain, de la viande gratuit dans les quartiers les plus pauvres.
Quindi questi 10 milioni di persone che hanno votato, all'interno di questi 20 milioni di persone, vengono da dove? Vengono dagli strati più poveri della popolazione, che sono veramente in stato di grande miseria, in un paese dove comunque, che è il secondo produttore al mondo di petrolio, con un prezzo al barile del petrolio che rasenta i $70, e quindi chiaramente all'interno di questa situazione Najat si è presentato in modo populistico, distribuendo viveri e andando nei quartieri popolari dove d'altronde lui vive, e quindi in questo senso ha ottenuto, diciamo, si è accattivato la fiducia degli elettori, di questi elettori.
Quanto a M. Rafsanjani, c'est un des architectes de la République islamique d'Iran, c'est un homme corrompu, c'est un des hommes les plus riches de la terre, et personne ne peut me faire croire qu'on devient un des hommes les plus riches de la terre en vendant des pistaches. Ça n'existe pas, ça.
Quanto a Rafsanjani, è uno degli uomini più ricchi della terra, è uno degli architetti diciamo del sistema politico che c'è stato fino adesso, e ha tali sostanze di suo che diciamo mi risulta difficile pensare che sia riuscito a diventare così ricco vendendo i pistacchi.
Sì, ecco, indubbiamente è molto difficile.
No, e allora, vous savez, au temps du Shah, il y a eu une révolution parce que soudain, on a eu une classe moyenne. Si M. Ahmadinejad, il ramène l'argent du pétrole dans les assiettes des gens, une fois les gens, quand ils n'ont plus faim, ils voudront autre chose, n'est-ce pas? Et s'il n'arrive pas à ramener l'argent du pétrole dans les assiettes, il n'a pas tenu ses promesses. Mais pour moi, l'évolution a eu lieu parce que dans un pays quand 64% des étudiants, c'est des filles, on ne peut pas dire que ce pays n'a pas connu d'évolution.
Oui, non.
Quindi, sicuramente se il signor Najad riuscirà a portare i benefici di questo petrolio nei piatti degli iraniani, bene, vuol dire che a quel punto gli iraniani, avendo di che, diciamo, potersi nutrire, penseranno a qualcos'altro. Se invece non ci riuscirà, vuol dire che non avrà comunque mantenuto le sue promesse. Però io vi spiego perché credo che ci sia stata un'evoluzione in Iran. Quando si pensa che il 64% degli studenti in Iran sono delle ragazze, sono delle donne, credo che ci sia stata un'evoluzione.
E l'evoluzione c'è un chemin sans retour. Quando on évolue, on peut pas retourner.
Si pensa di chiedere le pari opportunità per gli uomini in Iran, nelle università. No, no, è vero, l'ho saputo io.
C'est bien que la situation se renverse
c'est vrai.
Et petit à petit, il va y avoir une balance. Oui. Parce que en fait, moi je pense, quelle est, pour moi la question, contrairement à ce que prétendent Monsieur Bush et tout ça, la démocratie ça ne s'exporte pas, et surtout la démocratie ce n'est pas un cadeau qu'on offre les gens en les bombardant. La démocratie c'est une évolution sociale et c'est une évolution culturelle.
Oui.
Alors. Contrariamente a quanto pensa Bush, io non credo che la democrazia si possa esportare con le bombe, facendo un bel regalo comunque e bombardando gli altri paesi. Credo che la democrazia sia un'evoluzione culturale che avviene all'interno di un paese.
E ce que je veux dire, c'est que l'ennemi de la démocratie, c'est la culture patriarcale. Quand dans une famille, le père, le patriarche, il dit quelque chose et la famille doit se taire, au niveau social, ça donne les dictateurs. Le vrai ennemi de la démocratie, c'est la culture patriarcale. Il faut vaincre la culture patriarcale et là, on peut installer une démocratie. Et je répète, dans un pays où 64% des étudiants sont des filles, on est en train de vaincre la culture patriarcale. Et ça, c'est une avancée.
Credo che il vero nemico della democrazia sia la cultura patriarcale. Quando un padre dice qualcosa, nessuno osa ribellarsi, nessuno osa dire la propria idea. Credo che questo sia veramente l'inizio a livello sociale della distruzione della democrazia e dell'inizio del totalitarismo.
E je ne dis
pas... il fatto che ci sia 64% che il 64% di studenti sia rappresentato da donne e da ragazze in Iran è per me sicuramente un'evoluzione in questo senso verso la democrazia.
Moi, je ne dis pas ça seulement aux hommes machistes, mais je dis ça aux femmes machistes qui élèvent des garçons machistes qui plus tard font des pères patriarches.
Et quindi non dico solo questo agli uomini maschilisti, ma soprattutto alle mamme, alle donne, alle mamme maschiliste che tirano su degli uomini e dei figli maschilisti che poi a loro volta danno luogo ad una cultura patriarcale.
Ils sont tous responsables.
Siamo tutti responsabili.
Ecco, Marjan, poi parleremo un po', perché è molto interessante questa questione delle donne in Iran. Però, secondo me, tu sei arrivato a un punto importante, che nei tuoi libri c'è e che è un'altra cosa che credo colpisca. A me mi ha colpito, ma credo che colpisca. Cioè, tu spieghi benissimo, l'hai spiegato anche adesso, ma nei tuoi libri è spiegato particolarmente bene, il rapporto che c'è tra il regime e la società iraniana. Vedi, noi in Europa i regimi ne abbiamo avuti, e anche bruttini, molto brutti, e siamo abituati ad un rapporto con il regime di opposizione molto forte, di contrasto, di odio. E naturalmente quando c'è un regime ci sono quelli che lo odiano e lo contrastano e quelli che invece ci vanno d'accordo. Ma comunque io credo che anche chi si oppone al regime, chi si è opposto, in qualche modo poi ne assuma ne prenda delle caratteristiche, per esempio la violenza di un regime spesso è assunta dai suoi oppositori. Nei tuoi libri ho trovato una cosa diversa, c'è una opposizione iraniana che fa dell'opposizione la sua vita quotidiana e che è più che sancire ogni giorno un'opposizione, sancisce ogni giorno una estraneità. È una strana opposizione, un'opposizione, correggimi perché voglio capire se ho capito bene, che si manifesta anche in piccole cose sciocche, un ciuffo fuori dal chador, una festa fatta a casa con la musica, invece che... Ecco, però è un'opposizione forte. Ecco, è così, è vero che è una cosa diversa da quella che, a cui storicamente siamo abituati.
Bien sûr, parce que nous on sait qu'on vit sous une dictature, on n'a pas cette illusion qu'on vit dans une démocratie. Les Américains, ils pensent qu'ils vivent dans une démocratie. Or, ils ne vivent pas dans une démocratie. Mais leur pays, ça s'appelle une démocratie. Donc, ils sont plus confus que nous, évidemment.
Sì, noi sappiamo che viviamo in una dittatura. Ne siamo consci. Gli americani pensano di vivere in una democrazia, anche se non lo è, e quindi sono anche più confusi di noi.
Quand dans un pays comme l'Amérique ou quand dans un pays comme l'Italie on reparle de l'avortement, d'interdire l'avortement, c'est le retour de la culture patriarcale. Oui. C'est le contre la culture démocratique.
Et le fondamentalisme anche, non? Che ritorna.
Bien sûr.
Quando in un paese come l'Italia si comincia a parlare di proibire l'aborto, si va in qualche modo contro la democrazia e contro un diritto.
Alors, vous vous rendez compte que l'année dernière, en même temps que les mollahs en Iran, ils faisaient des lois pour légaliser l'avortement, en même temps en Amérique, on parlait d'illégaliser l'avortement. C'est quand même bizarre, quand même. Et je pense réellement quelque chose dont je suis complètement convaincue. Quand vous parlez de Ahmadinejad en Iran, je suis d'accord, mais regardez dans le monde. Blair a été revoté en Angleterre. Chirac a été revoté en France. Berlusconi est en Italie. Bush est en Amérique. Enfin, le monde est dans la merde. C'est pas juste l'Iran, hein.
Ok.
D'altronde, tu as commencé où là? J'ai perdu la main. D'altronde è abbastanza bizzarro che mentre i mullah stanno cercando di far passare una legge per l'introduzione dell'aborto in Iran, in America si cerchi di farlo diventare illegale. Ma anche il resto del mondo non è che se la cavi meglio, perché Blair è stato rieletto, Chirac anche, Berlusconi anche. Quindi mi sembra che il mondo sia veramente, scusate l'espressione, nella merda.
No, anche Bush, ah, Bush dopo. Berlusconi dobbiamo aspettare.
Ah sì,
un pochino. Dopo posso parlare ancora.
Che gaff.
Comunque non esagererei, Marjan, perché. Ecco, non esagererei, mi permetto di contrastarti in questo, e nel senso che, insomma, una certa differenza c'è.
Piacere.
Ecco, e c'è una differenza nella... Sai, le differenze sono proprio nella società, capisci? Anche per quanto riguarda le donne, io tante volte sorrido quando mi dicono che è vero, noi nel Parlamento abbiamo l'8% di donne, non 9 adesso diciamo, che è pochissimo. E in Afghanistan ce n'è per legge il 25%, ma nessuno di noi paragonerebbe la nostra condizione alla condizione
nessuno.
Quindi no, questo ti voglio dire che io credo che su Ahmadinejad bisogna capire molto perché l'ha votato il popolo, tu ce l'hai spiegato molto bene. Forse dobbiamo capire anche i motivi per cui Bush è stato votato dal popolo, dobbiamo capire tutto perché è complicata la vicenda e perché Berlusconi è stato votato dal popolo.
Sì.
È molto complessa la vicenda.
È
molto molto complicata, altrimenti finiamo, scusami, per semplificare un po' e fare il gioco di chi dice l'Iran è l'asse del mare, oppure gli Stati Uniti sono il grande male. Stiamoci un po'. Mi manterrei su una linea di maggiore prudenza. Sono più anziana e quindi. Parlava dell'Iran. E beh, anche noi probabilmente ne abbiamo un po'.
Per questo ci ha detto che è possibile
passare in
Italia. Va bene.
Beh, io non
è l'estin che ha pas. Allora gli altri dicono oui, no.
Allora adesso cambiamo argomento, parliamo argomento perché di politica abbiamo parlato anche molto e Marjan, per quanto sia
è una che adora la politica e di politica ne capisce, non è né un ambasciatore né il ministro degli esteri, e quindi a questo punto
aussi, il faut que j'explique quelque chose. Pour moi quand je dis fasciste ou nazi, c'est les gens de l'extrême droite. Ne me dites pas qu'en Italie qu'il n'y a pas des gens de l'extrême droite.
Non, mi vorrei
ça existe.
D'accordo.
Vorrei spiegare l'accezione nella quale utilizzo la parola fascista o nazista. Utilizzo queste parole nell'accezione che corrisponde a estrema destra.
E ça existe partout.
No, è chiaro. Senti Mariana, io vorrei tornare a un argomento che tu hai sfiorato e che a me interessa molto, che è l'argomento delle donne. Tu non corrispondi allo stereotipo della donna iraniana. Mi sente? Si sente? Scusate. Non corrispondi, dicevo che lei non corrisponde allo stereotipo della donna iraniana, perché come vedete fuma, non porta il chador, eccetera. Ho l'impressione che anche lo stereotipo della donna occidentale ti sia un po' stretto, cioè non tanto ti vada bene. Ecco, però io con te, tu hai parlato molto della donna del tuo paese, della donna iraniana, dell'evoluzione dei costumi, della sua resistenza, però non parli mai della donna dell'Occidente. Tu come la vedi? Come ci vedi?
Beh, écoutez, enfin, pour revenir pour ce qu'on a dit avant, moi je ne suis pas en train de généraliser, je le dis encore une fois, je ne dis pas que Bush égale le Mollah. Parce que moi je peux aller en Amérique, de dire Bush est un con et personne ne me tue. Je vais en Iran, je dis la même chose, on me tue. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la démocratie, c'est quelque chose de très, 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 très sensible.
Oui.
Ce n'est pas acquis, qu'il ne faut pas croire qu'on a tout. En Amérique, par exemple, un pays où je voyage beaucoup, il y a les meilleures lois pour défendre la liberté de la presse. Ça existe, c'est vrai. Mais tous les espaces où les gens ils doivent avoir la liberté de s'exprimer sont achetés par les gens qui ne veulent pas leur donner la liberté de s'exprimer. Donc la loi existe, mais l'application de la loi, elle n'est pas là. Donc c'est juste pour clore ce que j'avais dit avant.
Oui. Alors, chiudiamo il discorso.
Oui, par exemple.
Sì, no, rispetto alla democrazia, volevo dire che la democrazia è qualcosa di molto sensibile. Chiaramente io non voglio fare l'equazione Bush uguale Mullah, perché se vado in America e insulto Bush in qualche modo nessuno mi arresta, mentre invece probabilmente se insulto i Mullah mi ammazzano direttamente. Però la democrazia è qualcosa di molto sensibile ed è vero che in America, ad esempio, noi abbiamo la possibilità a livello della stampa di una possibilità di espressione enorme. C'è una legge per questo, però è anche vero che spesso coloro che detengono gli spazi e i mezzi per poter fare in modo che la stampa si esprima sono contro questa libertà di espressione, per cui la legge c'è, la difficoltà è applicarla.
Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, ce que vous avez demandé sur comment moi je vois les femmes occidentales, moi je ne vois pas les femmes occidentales comme une entité. Je pense que c'est une bêtise de penser à la femme orientale et à la femme occidentale. Il y a des femmes aussi différentes les unes des autres. Il y en a seules que j'adore, d'autres qui m'insupportent. Il y a des femmes voilées que j'aime beaucoup, il y a des femmes non voilées que j'aime pas. Pour moi, c'est pas... l'origine ou le comportement social, c'est pas ça ce qui définit ma sympathie envers ces gens-là.
Quanto riguarda la donna occidentale, io non parlerei di entità di donna occidentale o di donna orientale. Direi che chiaramente ogni donna è una cosa, è un essere a sé. Ci sono donne col velo che amo molto, altre che non sopporto, donne occidentali che amo molto, altre che non sopporto.
Alors, le tuis, ça m'insupporte autant des femmes occidentales qui me disent « Ah, toutes ces femmes voilées, c'est des femmes rien du tout » et tout ça, qui sont convaincues qu'en fait, de s'habiller sans le voile, c'est un symbole d'émancipation, alors que Dieu sait le nombre de filles qui sont toutes moulées de partout et tout ça, et qui sont loin d'être émancipées. Ça m'insupporte autant qu'une femme voilée va me dire « Une femme qui ne porte pas de voile est une putain ». Les deux m'insupportent.
Sì, quindi io diciamo, non sopporto sia le donne occidentali che criticano le donne col velo dicendo che non valgono niente e che ritengono che il fatto di avere un abito molto aderente, insomma una minigonna, possano rappresentare un simbolo di indipendenza, così come non sopporto le donne velate, le donne orientali che possono pensare che il fatto di avere una minigonna, appunto un vestito attillato, sia un simbolo di essere una prostituta, una persona di facili costumi.
Ma je pense aussi, pardon, je pense en fait, il y a une fixation sur le voile de la femme iranienne, comme si le voile de la femme iranienne était le seul problème qui existait en Iran. Le voile en Iran, c'est pas un choix, c'est une loi. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je pose toujours cette question. Est-ce que si demain, toutes les femmes iraniennes, elles enlevaient leur foulard, est-ce que l'Iran serait un pays démocratique? La réponse est non. Parce que ce qui manque dans un pays comme l'Iran, c'est la liberté de penser et la liberté de l'expression. Le jour où je peux penser ce que je veux, et je peux dire ce que je veux, je peux aussi m'habiller comme je veux. Mais ce n'est pas parce que je m'habille comme je veux que j'ai la liberté de penser et la liberté de parler. Ça va dans un sens et pas dans l'autre.
Allora, rispetto a questa storia del velo, del cialore, io penso che in Occidente se ne fa un po' una fissazione, una fissa, perché comunque il fatto che tanto bisogna cominciare col dire che è una legge, non è certo una scelta, il fatto di dover portare il velo. E comunque, io faccio sempre questa domanda, se le donne non dovessero più portare il velo, questo significherebbe che c'è democrazia? Non credo proprio. La vera democrazia è rappresentata dal poter pensare e dire quello che si pensa, e in seguito, se posso pensare, esprimermi, potrò anche scegliere come vestirmi. Ma se io posso solamente scegliere come vestirmi, non posso pensare liberamente, esprimermi liberamente, non mi sembra che sia una grande democrazia. Diciamo che tutto funziona in un senso e non certo nell'altro.
E giusto, j'aime pas un peu remuer les choses, mais pour, juste pour... il est resté quelque chose sur mon cœur. Et pas plus tard qu'il y a un an, à Rome, j'ai été insultée par les gens de l'extrême droite italienne. Alors, madame, ne me dites pas que ça n'existe pas, parce qu'ils m'ont écrit, c'est moi. Alors, ne me dites pas que ça n'existe pas.
Alors, diciamo che mi è rimasto ancora qualcosa qui, e quindi ve la dico. Un anno fa, a Roma, sono stata insultata, proprio io, dalle persone dell'estrema destra italiana. Quindi, signora, non mi dica che non esistono queste persone.
Je l'ai déjà dit.
Dunque, io sono d'accordo con Marjan quando dice che il problema non è il chador o il burka, sul quale ci si è molto fissati, ma è... Però volevo un pochino volevo tornare al discorso sulla creatività per capire una cosa. Ecco, però se tu dovessi disegnare, perché noi ti abbiamo visto disegnare tantissimo le donne iraniane, ti sei anche molto divertita a far vedere come il diverso modo di portare il chador indicava, ecco. Benissimo, se tu dovessi disegnare una donna occidentale, perché c'è una differenza, non è vero che non c'è, abbiamo avuto dei percorsi diversi, non sto dicendo che c'è un percorso migliore o uno peggiore, abbiamo avuto dei percorsi diversi. Tu come la disegneresti, una donna occidentale?
Bella.
Bella?
Sì.
E libera?
Ça dépend.
Io sai come la
disegnerei. On parle de quelle femme? Est-ce qu'on parle de la femme qui... passe derrière dans les shows, il vient en soutien-gorge et elle fait ça, ou est-ce qu'on parle de la femme qui réfléchit? On parle de laquelle?
Di quale donna parliamo? Della donna che si presenta nei show televisivi reggiseno o della donna che sta riflettendo?
Parliamo della donna che riflette, lavora, studia, delle donne come quelle del 64%. Io per esempio non so disegnare, ma ti posso dire come disegnerei una donna occidentale?
Io
disegnerei una donna occidentale in una la vestirei non con il chador, ma con una rete. Una rete che la fa muovere, la fa camminare, la fa andare in giro, però fino a un certo punto, perché poi non può volare.
Les femmes comme les hommes, moi je les dessine, j'ai beaucoup d'amitié en fait pour les gens. Donc la femme iranienne quand elle est chez elle, je la dessine jamais avec son chador, je la dessine avec son voile d'or parce qu'elle est obligée de le porter. Je le représente pas avec le voile. D'ailleurs, par exemple, dans un livre comme Tali et Kuchi, il n'y en a aucune qui porte le voile, parce qu'elles sont à l'intérieur, elles sont en train de parler, donc je ne les dessine pas avec le voile. Pour moi, ça ne symbolise pas la femme iranienne du tout. C'est une loi, c'est différent. Et si je dois vous dessiner vous, je vous trouve très belle, alors je vais dessiner une très belle femme, point.
Voilà. Sì, no, comunque io quando disegno le donne iraniane all'interno, quindi non al di fuori delle loro case del disegno senza cedolo, perché l'ho già detto, è una legge che bisogna portarlo al di fuori della propria abitazione. Ad esempio in Italia e Cuci sono tutte all'interno della propria casa e quindi sono disegnate senza cedolo. Se dovessi disegnare la signora Ritana, la disegnerei com'è? Visto che è una bella donna, la disegnerei com'è, una bella donna.
Va bene, visto che ci sono rimasti pochi minuti, io però ho una curiosità, e la curiosità è sul futuro della creatività di Marjan, perché avrai dei progetti. E quindi, e allora ce li racconti qui, in modo che tutti lo sappiamo, e la prossima volta siamo preparati.
Là, ce que je prépare, je suis en train de faire un film d'animation en France de Persepolis. Ça a été un travail très très dur, parce que la narration dans une bande dessinée et la narration pour un film, c'est pas du tout la même chose.
Ah, oui.
Donc j'ai pensé cette histoire pendant 4 ans d'une façon, et maintenant pendant 3 ans il faut que je le pense d'une autre façon. Donc c'est dur, surtout que le dessin animé c'est dur. Donc ça c'est un des projets.
Allora, uno dei miei progetti riguarda un film di animazione di Persepolis, e chiaramente è un lavoro difficile, perché la narrazione rispetto al fumetto è una cosa, rispetto ad un film di animazione è un'altra, quindi ho pensato per 4 anni a questo progetto, ora per altri 3 cercherò di realizzarlo.
Et sinon je suis sur le scénario d'un nouveau livre, alors voilà, je vais finir ce nouveau scénario, qui est un grand défi pour moi, parce que de nouveau l'histoire est différente de Persepolis, c'est pas Tali et Cucci, c'est pas Poulet aux prunes, c'est encore une autre histoire, et il faut penser à une autre narration, donc à un autre dessin et une autre mise en page, donc ça c'est un autre.
E poi sto lavorando ad un'altra narrazione, sto lavorando ad un altro libro che non è né Persepolis, né Taglie Cuci, né Pollo alle prugne, quindi sarà un altro tipo di narrazione, di messa di creazione anche a livello del disegno.
E aussi j'ai un projet conceptuel avec un ami à moi qui est photographe et qui est iranien. Pour Je pense qu'il n'y a pas d'Orient et d'Occident réellement. Et on veut travailler sur ça réellement. Je pense que depuis des centaines d'années, Galilée nous a dit que la Terre était ronde et que par définition, on est toujours l'oriental et l'occidental de quelqu'un. Et je pense que le monde ne se divise pas entre les orientaux et les occidentaux. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, le monde se divise entre les gens qui sont ignorants et ceux qui ne le sont pas. Quand je vois un fanatique américain, il a beaucoup de plus de points de commun avec les mollahs de mon pays que moi. Je n'ai aucun point commun avec les fanatiques de mon pays. Par contre, avec un démocrate américain, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, ce n'est pas ni notre couleur, ni l'endroit qu'on est né. Rien de tout ça définit la différence. La différence est sur l'ignorance. Et comme on est dans le festival de la mente, je vais juste finir avec une chose. C'est que le cerveau est un muscle. Si on ne l'utilise pas, le muscle devient flasque. Il faut l'entraîner.
Allora, poi sto preparando un lavoro concettuale con un amico iraniano che è fotografo, proprio un lavoro su quello di cui parlavamo prima, cioè Galileo alcuni secoli fa aveva scoperto che la Terra è rotonda, e quindi in questo senso, rispetto appunto al concetto di Occidente e di Oriente, abbiamo sempre qualcuno a Oriente o a Occidente di noi stessi. Quindi quello che distingue gli esseri umani non è certo la latitudine, il colore o altri dati. Diciamo che gli esseri umani si dividono ormai in coloro che sono ignoranti e coloro che non lo sono. E visto che siamo al Festival della Mente, vorrei concludere con questa frase: il cervello è un muscolo e se non lo si usa si atrofizza.
Bene, chiudiamo qui. Credo che possiamo ringraziare Marjan e fargli molti molti auguri per i suoi progetti.